Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms che state inviando, anzi viene, leggo molto sulla scuola, molto critici. Dando il potere di scelta di assunzione ai presidi si andrebbe a legittimare il clientelismo che ha finora caratterizzato l'Italia agli occhi degli stranieri. Parlando di scuola si deve focalizzare l'attenzione sui ragazzi, non sulla necessità di dare un lavoro ai votanti, si firma un insegnante. Le maestre con un corso di 30 ore in inglese insegneranno a mio nipote a parlare inglese? Non può essere vero. Poi, ancora sempre sulla scuola, dando il potere, abbiamo già letto, non credo che se si lasciassero andare in pensione stanchi maestri più che sessantenni si potrebbe far spazio ai precari più o meno giovani? Grazie, Gloria da Parma. E chi incaricherà i presidi? Ora per essere assunti si sarà sotto ricatto. Insegnante elementare con specializzazione Montessori, ho insegnato a Roma nelle scuole Montessori, è Francesca da Roma che si racconta, ho insegnato nella appunto scuola Messori, scusate si aggiorna il sito, è a Roma nelle scuole montessoriane pubbliche ed ero scelto ogni anno dalla graduatoria permanente con incarico annuale, questo metteva tutti noi sotto ricatto nelle mani della direttrice. Quindi Francesca racconta questi meccanismi di potenziale ricatto. Pronto?
Pronto, buongiorno, buongiorno. Ben trovato, buongiorno a tutti. Mi chiamo Mirella Albano e sono una docente formatrice e docente di lingua inglese. Condivido perfettamente le prime due mail che lei ha letto, soprattutto quella della preparazione dei docenti di inglese che contribuisco anch'io a formare. Per quanto riguarda la scuola, ho fatto parte dei gruppi di lavoro del PD, quindi non parlo per sentito dire, ma parlo per esperienza diretta. Sono molto, molto meravigliata e veramente molto preoccupata per questa marcia indietro violentissima fatta da Renzi, di cui mi chiedo francamente il perché. Perché nei gruppi di lavoro si era arrivati finalmente a decidere che la valutazione fosse una cosa assolutamente imprescindibile per garantire la qualità dell'insegnamento. L'eliminazione delle classi pollaio era assolutamente ineludibile, ma era anche ineludibile la formazione e la valorizzazione del merito. Ora, 200 milioni dati alle scuole, divise per le 41.843 sedi e 665.000 docenti, alle singole scuole arriveranno 100 euro, 1.000 euro. Se io ho un corpo docente di 70 docenti, a ogni docente spetteranno 10 euro. Io so già per esperienza personale, conoscendo bene i miei colleghi, non fosse altro che per questioni di etica e proprio professionale, che ognuno di noi dirà: preside, lasci perdere, compriamoci la carta igienica per i ragazzi.
Certo.
Ora, ecco, non istituzionalizzare la valutazione dei docenti sicuramente era qualcosa di perfettibile, però non istituzionalizzare la valutazione dei docenti vuol dire rinunciare proprio a dare qualità alla scuola, come vuol dire rinunciare alla formazione dei docenti. La formazione dei docenti, questi 100.000 che entreranno in ruolo, vanno formati, altrimenti noi produrremo dei danni a distanza di 20 anni.
Mi sembra chiarissima, diciamo, preparatissima, ha fatto bene i conti, ci ha spiegato l'esiguità di questo che può essere appunto poco rilevante e soprattutto il tradimento di un principio che effettivamente era stato politicamente, filosoficamente forse cardine, quello più anche discusso da anni, che in Italia si parla sempre di meritocrazia, ripeto, poi una parola a volte anche ambigua, tant'è che nell'editoriale di Armando Torno Sole hanno dovuto quasi mettere una postilla, e ripeto, poi in realtà leggendo il romanzo a cui è ispirato di Michael Young, nasceva come una parola, meritocrazia, che immaginava addirittura un regime in cui Michael Young era un laborista di lungo corso, immaginava un mondo dove in realtà non si tenesse presente delle diverse classi sociali di estrazione nella valutazione del merito, ma solo, diciamo, di formule fredde del quoziente intellettivo, in parte dello studio, ma appunto senza assolutamente considerare l'accesso alla scuola, che invece è un altro tema che, insomma, su cui alcuni critici si sono concentrati per quanto riguarda gli sgravi comunque agli istituti privati paritari. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Luciana Conti e telefono da Torino. Sempre a proposito, me la mi ha tolto le parole di bocca con l'ultima cosa che ha detto. Dunque, noi abbiamo l'articolo 33 della Costituzione che dice che l'arte e la scienza sono libere e libero nell'insegnamento. La Repubblica detta le norme sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini di gradi. E questo è quello che mi interessa, dice: enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato.
Chiaro. Benissimo, lei è proprio mattarelliana, giustamente ci ricorda la carta. Ieri abbiamo anche sentito comunque una testimonianza, se non sbaglio, dal Lazio, che insomma raccontava anche a volte la supplenza che viene fatta, ovviamente a pagamento, però in aree dove insomma non ci sono strutture adeguate per quanto riguarda il pubblico. Questo ovviamente è un altro tema filosofico, politico nel senso alto, perché appunto riguarda i principi di diritti universali. Sono veramente molti messaggi. Ne leggo uno di un altro argomento: sulla Chiesa si accorge solo adesso, dopo che la CEI di Ruini ha appoggiato per anni di morale Berlusconi contro il cattolico osservante Prodi, scrive Agostino da Magonza. Ancora, ma Berlusconi per la sua condanna appena scontata non è candidabile fino a quando? Il 2018? Perché in questi giorni non lo dice nessuno. Marco, guardi, tra l'altro la vera partita riguarda la legge Severino, se non sbaglio sono 6 anni, ma potrei sbagliarmi, ma soprattutto a breve si saprà se la legge Severino è effettivamente a rischio di incostituzionalità, perché non ho fatto in tempo a leggerlo, ma per esempio sulla stampa c'è un servizio di Francesco Grignetti che, interpretando le parole del presidente della Corte Costituzionale, e poi alcuni politici hanno paventato, il presidente Criscuolo, hanno letto che essenzialmente è già un'anticipazione di quella che sarà una bocciatura per il principio di retroattività, che quindi insomma andrebbe a salvare in questo caso a vantaggio di Berlusconi. Andiamo ancora, c'è assoluto bisogno di una formazione massiccia e profonda degli insegnanti per cambiare il tipo di insegnamento gerarchico e abitudinario. 500 euro dati individualmente possono essere sprecati, mentre sarebbero utili per un piano di formazione globale ben strutturato. Maria da Trento. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Mario.
Buongiorno.
Dalla provincia di Pesaro. Io volevo fare un commento sull'aumento delle pene per quanto riguarda i furti in casa.
Sì.
E il commento è questo: a me sembra che questo provvedimento venga preso sempre sull'onda emozionale di alcuni casi eclatanti, o comunque della percentuale di furti che sono aumentati dal 127%. Il fatto di aumentare le pene di per sé non risolve il problema. Il problema si risolve con degli interventi radicali per quanto riguarda il sistema giudiziario. Noi abbiamo il garantismo esasperato, l'abbiamo portato avanti in questi ultimi anni e adesso ci stiamo accorgendo che questa forma di valutazione dei reati di per sé favorisce soltanto chi delinque. E a Roma, io sono di Roma, a Roma ci sono degli angoli dove ci sono delle lapidi in cui c'è scritto: chiunque butti immondizie, queste risalgono al Medioevo ovviamente, in questo luogo sarà frustato, sarà penalizzato, e poi non succedeva niente, e quei luoghi erano i luoghi dove si buttavano le immondizie. Noi stiamo facendo delle gride manzoniane con questi provvedimenti. Fin tanto che non si rivedono i 3 gradi di giudizio, fin tanto che non si tolgano a questi signori le chance che gli avvocati in Parlamento, i legislatori che poi fanno gli avvocati, e qui è il vero conflitto di interessi, perché quando redigono le leggi tra le pieghe hanno tutti gli elementi per poter far lavorare poi gli avvocati in tribunale. Chi redige la legge non deve andare in tribunale poi a lavorare sulla legge che ha redatto a proprio vantaggio, assolutamente, e questa è la chiave di volta di tutto il sistema.
Intravedo, forse mi sfuggono degli elementi, ma insomma una lettura molto dietrologica, come dire, sotto questo aspetto, e poi allora veramente i conflitti professionali. Sicuramente in Italia, se diciamo le lobby fossero più trasparenti come in America, non avremmo di questi torbidi pensieri che vengono anche diciamo da situazioni esasperanti come quella che lei ci ha raccontato. Ricordo, giusto per competenza di informazione, appunto la pena minima per rapina sale da 3 a 4 anni, la massima resta 10, ma può salire da 5 a 20 anni se la rapina è a mano armata, compiuta da persone travisate o più persone, se commessa in un'abitazione o su mezzi pubblici, se la vittima ha appena fruito di servizi di banche, bancomat o poste e se ha più di 65 anni. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Io mi chiamo Fabio, telefono da Città di Castello, Perugia. Le vorrei chiederle sullo spread. Sono abbastanza ignorante della cosa e vorrei capire su che cosa si basa questa parola magica, se si basa solo su indicatori economici o anche sulla politica, perché noi adesso abbiamo in Italia uno spread che è sceso a dei livelli bassissimi, ma tutti gli indicatori della nostra economia sono esattamente come qualche anno fa, quando era a dei livelli altissimi. Da cosa dipende questo famoso spread? Solo dagli indicatori economici o è anche una politica, una forma così, tra virgolette, con tutto il candore possibile, di ricatto, nel senso fate come vi diciamo noi e noi vi abbassiamo il costo del denaro, insomma dello spread, non fate come vi diciamo noi, ve lo alziamo a dei livelli quasi insopportabili.
Certo.
E poi perché lo spread si basa solo sui titoli tedeschi e non su una complessità di titoli europei? Perché la Germania è vero, è una potenza enorme, economica, tutto quello che vuole, ma esiste l'Inghilterra, esiste la Francia, esiste altri paesi che hanno un peso economico, non solo politico, notevole. Vorrei, insomma,
sì, guardi,
mi chiarisse la cosa.
Sì, grazie. È questo piccolo esame di economia. Lo spread essenzialmente è la differenza tra i livelli di quotazione di un titolo o fra tassi di interesse, soprattutto, ecco, questa è la differenza dei tassi di interesse. È una parola che ovviamente ci ha ipnotizzato per anni, adesso che è sceso invece abbiamo quasi, sembra il suo antidoto, il quantitative easing, che dovrebbe facilitare appunto i prestiti. Ovviamente ha una connotazione essenzialmente economico-finanziaria, poi ha un peso politico nel momento in cui ci sono comunque degli organi di decisori politici e soprattutto dei pesi diversi. Si parla diciamo di quello tedesco perché comunque la locomotiva che pesa essenzialmente, quindi questo è poi il motivo, la parola appunto inglese, ma noi in Italia e anche in Grecia purtroppo e in altri paesi che restano un po' più indietro rispetto alla Germania, sembra quasi appunto una parola tedesca. Andiamo a leggere altri SMS. Per le paritarie, ancora Massimo Viviani da Lucca, per le paritarie sarebbe necessario che rispettassero i contratti collettivi sul personale di insegnamento e ausiliario. Le scuole private sono enclave di sfruttamento, veramente molto. Poi invece la leggo con sollievo più che altro perché così abbiamo anche dei punti di vista diversi. Corrado Truffi da Roma dice: non ne posso più degli italiani che sono contro qualunque riforma, con l'argomento che in Italia ogni cambiamento è strutturalmente impossibile. E invece un anonima dice: per fortuna dopo 41 anni rotti andrò in pensione, certo che se si sarà giovani e carini si avranno ottime possibilità di essere scelti. Certo che scrivere che con la K è curioso, indica quasi un'altra età anagrafica. Così scrive Cristiano da Alessandria, così i presidi diventano prefetti. Immaginiamo un preside invaghito di un insegnante non corrisposto, un preside di destra con un insegnante di sinistra, eccetera eccetera, assenza di democrazia. Poi Giovanni da Ravenna, la scuola attuale ha preparato ragazzi che si sono distinti in tutto il mondo. Ora mancano docenti di matematica, sostituiti da laureati in statistica con risultati devastanti. L'inglese alle elementari è insegnato da non laureati. Meglio un buon italiano che un pessimo inglese. La riforma bloccherà la fuga dei cervelli. Motivo? Nessun cervello da esportare. Niente cervelli, mani e cuori. Qui veramente sprofondiamo nel pessimismo. Poi ancora aumentare le pene per i furti in casa, ma non lo diceva anche Cesare Beccaria che è la certezza della pena e non la sua entità a servire da deterrente? Sì, assolutamente. Fabio Massimo si firma e l'ascoltatore. Pronto?
Sì, pronto, sono Nilla di Leonessa. Anch'io volevo intervenire in merito alla sentenza della Cassazione sui 4 ragazzi francesi e sinceramente sono veramente scandalizzata, scioccata, perché sentenze come questa non fanno altro che diminuire la percezione della gravità del fatto, per cui tutto ciò che è potenzialmente volontario diventa alla fine involontario.
Scusi, si riferisce perché non Nilla, mi aiuti, ma lei sì. Perché non ho avuto modo di leggere, ma si riferisce alla maxi condanna, esatto, per un uomo che è andato contro mano e ucciso quattro,
sì. Che mettendosi alla guida in senso contrario sulla carreggiata, esatto. Ha poi falciato quei 4 ragazzi francesi, sì, da cui sì, mamma sì. Ieri sera al telegiornale era giustamente amareggiata e disperata.
Sì, sì, no, lo ricordavo per gli altri ascoltatori.
Che, bisogna finalmente distinguere ciò che accidentalmente può capitare, quindi sì. La vera situazione di colpa, da tutto ciò che invece è piratesco, oltraggio al codice della strada, stato di ubriachezza, cioè finalmente introdurre per queste situazioni di comportamento azzardato, certo. Sulla strada, un reato che veramente poi colpisca e che funga da deterrente. E mi chiedo, Nilla, se sì. I magistrati che hanno emesso questa sentenza si sarebbero comportati allo stesso modo se i 4 ragazzi francesi fossero stati i loro figli. Questo lo dico a nome di milioni di italiani.
Certo, beh, insomma, ovviamente sono storie che colpiscono molto e che dimostrano come ci si possa dividere e accapigliarsi sulla giustizia, diciamo, a livelli politici e filosofici, e poi purtroppo invece forse quella ordinaria che dovrebbe avere molta più attenzione, avere riforme e interventi che la rendano più efficace. Ma sono tantissimi i messaggi, comunque continua il segno negativo del vostro giudizio, almeno dei messaggi che mandate, stiamo pubblicando sul sito di Radio 3, addirittura Sira scrive: addio alla libertà di insegnamento, all'autonomia e alla libera opinione dei professori con i presidi capò. Benvenuto servilismo, la scuola non è una fabbrichetta, appartiene alla società, non alla politica o ai privati. Giù le mani dalla scuola e dalla nostra libertà, docenti e studenti, mobilitatevi subito. Pronto?
Pronto? Sì? Buongiorno, sono Mario da Bolzano, dottore.
Buongiorno.
Buongiorno, io vorrei tornare a bomba sul problema del lavoro, anzi del non lavoro. Ero già intervenuto, parlo da Bolzano, ripeto, ero capo area, quasi 60 anni, e si parlava la scorsa settimana ancora di reddito, di cittadinanza, cose di questo tipo. E lei diceva sì, però bisogna che queste persone devono frequentare dei corsi, eccetera, eccetera. D'accordo? Però una persona come me e come tante altre che ormai hanno fatto la loro vita lavorativa a 60 anni con 37-38 anni di lavoro alle spalle, non so se devono, per avere un minimo reddito, devono frequentare ancora dei corsi. Io personalmente, signor giornalista, dottore, come tanti altri, ho fatto 3 corsi in 1 anno e mezzo, 2 di disoccupazione, ma nulla, zero. Ogni volta che qualcuno mi chiama, quelle poche volte che mi chiama, o che entro in contatto con qualcuno, chiedono l'età ed è finita. Finita. Non c'è soluzione. Cioè, per noi, della nostra età, dovrebbero solamente darci il reddito di prepensionamento, una cosa di questo tipo. Cioè, noi non dobbiamo più far corsi.
Scusi, mi ricorda quanti anni ha?
59 e mezzo, quasi 60, diciamo. Noi dobbiamo finirla. Il signor Renzi sta toccando tutto. Anche perché sua moglie era insegnante, quindi evidentemente in casa fa una bella figura, quando torna a casa dice: hai visto, cara, qua io metto a posto tutto. La Fornero non la tocca, non si riesce a fare capire a questi personaggi che c'è un sacco di gente come me che non riesce a...
Lei fa, signor Mario, fa benissimo a ricordarlo, insomma è un chiaramente un grido di una parte... che è stretta nella tenaglia tra, appunto, i giovani, che ovviamente fa più effetto che non abbiano lavoro, che abbiano un tardivo ingresso nel mondo del lavoro, e appunto invece poi le pensioni. Quindi ci sono questi due grandi blocchi, grandi temi, e ovviamente lei ci ha raccontato che invece chi sta in mezzo, o meglio, diciamo, già comunque verso una fase finale della propria esperienza lavorativa, rischia proprio di non venire neanche preso in considerazione. E questo E questo appunto ha fatto bene a ricordarcelo. Lombardia, scrive Giovà, nella sanità l'85% sono obiettori di coscienza. Meritocrazia nella scuola, nella scelta dei presidi, inciderà. Comunione e liberazione, il buono per le scuole private, grasso che cola. Insomma, una sintesi molto, molto negativa. Ma se con i nostri contributi, scrive Giuseppe da Venezia, dobbiamo pagare decine di migliaia di pensioni di gente che se n'è andata a riposo dopo 14 anni di lavoro, se dobbiamo pagare pensioni da 240.000 euro annui, noi che lavoriamo da 35 anni e siamo stufi di ingiustizie, raccomandazioni, sindacati e Italia, noi come possiamo andare in pensione? E quindi anche Giuseppe, diciamo come Mario, Giuseppe da Venezia ci racconta la situazione di chi poi resta in mezzo ed è depresso, insomma, dal quadro negativo che si comunque, secondo molti di voi, si sta configurando anche con questa riforma della scuola. Ieri c'è stata a Milano la manifestazione della FIMCISL Lombarda per dare la sveglia al Consiglio regionale, ricordando gli impegni promessi economici e legislativi a sostegno del mondo del lavoro, testimoniando le aziende in crisi per gli incentivi. Ecco, a sostegno del mondo del lavoro, in crisi per incentivi alla ricerca e lo sviluppo tecnologico utili a creare nuova occupazione. E appunto, sono degne di nota solo le manifestazioni, chiedete, che finiscono a manganellate, o anche e soprattutto quelle pacifiche, ma energiche, nel chiedere confronto e dialogo concreto su idee e di azioni da intraprendere. Davide Varese, no, certo, infatti abbiamo letto il messaggio, ma come ha visto anche lei, ascoltando, guardando il sito, la scuola sta tenendo, come si dice, banco, perché riguarda su vari ordini, lavoro degli insegnanti, futuro degli studenti, e quindi in questo momento ha una sua centralità innegabile. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Antonio Cerrone, chiamo da Napoli. Senta, dovevo fare una premessa, sono una persona quasi anziana, ateo, e per cui penso, immagino, cioè sono io come la penso io, che l'uomo è il solo responsabile delle proprie azioni, e queste azioni sembra che non vada a beneficiare i miei consigli, posso benissimamente agire in questo modo.
Può avvicinarsi all'apparecchio telefonico? Può avvicinarsi? No. Prego, scandisca bene perché la sento un po' a distanza, prego. Prego? Andiamo, l'abbiamo, spero di non averla inibita, ma appunto la sentivo un po' distante. Per le paritarie sarebbe necessario che rispettassero i contratti collettivi. Abbiamo la ripresa della telefonata, eccoci. Pronto?
Buongiorno, sono Salvatore, chiamo da Giosa Ionica in provincia di Reggio Calabria.
Buongiorno.
Io volevo, diciamo, mettere un attimino all'attenzione di voi giornalisti, che per l'ennesima volta la Calabria è una terra che è dimenticata da tutti. È da 5 mesi che in Calabria non ci sta, la sanità calabrese è commissariata dai tempi che era il governo Berlusconi. Non ci sta adesso da 5 mesi nemmeno il commissario, diciamo, per quanto riguarda la sanità, perché il governo centrale non si sa per quale motivo non lo nomina. Ci sta un nuovo presidente della regione, però al quale non gli è stato dato l'incarico come commissario della sanità calabrese. Io sono molto rammaricato perché nel frattempo, pure per questi motivi, c'è stato un grave errore medico. Io ho perso mia mamma per i problemi della sanità calabrese, se ne sta occupando la Procura della Repubblica. La colpa non è dei medici, i medici, diciamo, quelli che riescono a fare il loro dovere lo fanno. Io dovrei esprimere un ringraziamento al primario del reparto di rianimazione di Reggio Calabria, al dottor Giuseppe Doldo, perché mi ha aiutato tantissimo a far soffrire pochissimo mia mamma, perché a mia mamma non gli è stata riconosciuta un'emorragia cerebrale, gli è stata riconosciuta dopo 10 giorni all'ospedale di Lopo, ed è una vergogna. Io sono molto arrabbiato perché mi sento trattato come cittadino di serie B, però pago le tasse come gli altri cittadini italiani, cioè pago le tasse ormai da 30 anni, è da 30 anni che tiro la carretta, mio padre mi ha insegnato che devo essere un bravo cittadino, devo rispettare le leggi, però doveri, ma i diritti dei calabresi ormai, sia i politici sia poi i mafiosi, l'hanno messi sotto i piedi letteralmente. E volevo segnalare pure un altro piccolo problema, ormai da quasi 15 giorni la Calabria è tagliata letteralmente fuori dall'Italia, perché c'è stato un problema, un incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, un incidente tecnico di lavoro, e chi vuole venire in Calabria per poter venire in Calabria deve andare in Puglia, cioè è una cosa vergognosa, una cosa allucinante. E un siciliano che vuole salire per andare, non so, al nord, andare a Milano, deve andare in Puglia e poi continuare. E poi sulla Ionica non è che ci sta un'autostrada, sulla Ionica ci sta un vecchio tracciato borbonico. Forse era meglio se la Calabria sarebbe rimasta con i Borboni.
Giustamente, poi si arriva al peggiorismo per paradosso, a pensare quasi che potesse essere meglio se finiva peggio. Insomma, lei ci ha fatto un quadro, ci ha mandato una cartolina, giustamente, che rivendica attenzione e racconta che strutturalmente la Salerno-Reggio Calabria è un binomio di disfunzioni che ciclicamente, insomma, ricorre quando si parla purtroppo del sud. Sulla scuola ancora molti messaggi. Una nonna, Iva: sono una nonna che paga la scuola privata a sua nipote e sono assolutamente contrari al finanziamento pubblico per le scuole private. E poi Giulio: da Padova, dai tempi in cui ero studente, Iervolino ministro, ogni governo fa la sua riforma della scuola presentandola come epocale, quella di Renzi sarà una delle tante. E appunto qui per le paritarie ancora Massimo Viviani da Lucca: per le paritarie sarebbe necessario che rispettassero i contratti collettivi sul personale d'insegnamento e ausiliario. Le scuole private sono enclave di sfruttamento. E poi appunto, insomma, chi esulta perché andrà in pensione e quindi, diciamo, pensa che tutto questo potrebbe non riguardarlo, quando in realtà, insomma, riguarda soprattutto il futuro, diciamo, del nostro paese, quindi deve essere di interesse per tutti. Adesso andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Franco d'Alessandria.
Salve.
La mia telefonata in merito alla signora tutta indisegnata per la sentenza della Cassazione.
Sì.
Secondo me ultimamente, per vari tipi di sentenze, la stessa cosa vale per la TIS, vale per la l'Eternit, varrà per la Thyssen. Primo, assistiamo a una commedia del genere. Primo grado, condanne terribili per reati, non so, ci manca il genocidio, strage verso l'umanità, eccetera, eccetera, no? E poi alla fine Cassazione. Ma invece di indignarsi verso la Cassazione, forse sarebbe il caso di indignarsi verso i PM, che portano avanti delle cose destinate a subinare i morti. Nel caso dei quattro ragazzi, se il tipo fosse stato indagato per omicidio colposo plurimo, strage colposa, guida in stato di ebbrezza, con tutte le aggravanti, usciva una tonnellata di anni, che la metà era basta. No, dovevano fargli splendidi i PM. Tutto qua.
Bene, no, abbiamo capito. Che appunto, al di là delle grandi controversie politiche, poi ci sono sentenze più ordinarie che indignano, perché possono purtroppo, insomma, riguardare la vita quotidiana, non solo politici. Dunque, ancora Mario scrive: in tutte queste riforme dove sono le tutele per i ragazzi contro i mali della scuola? Cattivi e impreparati insegnanti, edifici fatiscenti e privi di servizi e di laboratori, bullismo e discriminazione, mancanza di insegnanti, didattica per diversamente abili, mezzi adeguati per trasporto dei fuorisedi, eccetera. Si pensa sempre solo a fornire posti di lavoro e stipendi. Mario, qui vedo che, diciamo, anche in riferimento alla moglie di Renzi, insomma, è come se si stesse facendo un favore agli insegnanti. Ecco, su questo mi sembra che invece purtroppo ci sia un giudizio negativo anche da parte di molti insegnanti, la marea di precari che aspettavano una regolarizzazione, insomma, quindi non sarei così, comunque così cattivo con tutta la categoria che ha un blocco degli stipendi e appunto spesso deve operare in strutture fatiscenti e senza risorse. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Carlo, telefono da Varese. Io telefono a proposito di questa riforma della RAI, che io non ho francamente capito che cosa cambi per noi utenti rispetto a prima e come mai non c'è nessuna parola spesa riguardo ai contenuti, al miglioramento della RAI per tornarla a essere quella che un tempo era e che poi, seguendo invece la scia delle televisioni private di Berlusconi, è peggiorata negli anni. E poi per noi che paghiamo un canone, vorremmo anche pronto avere qualche rassicurazione sui contenuti. Io sono un ascoltatore di Rai 3 soprattutto e francamente il telegiornale delle 7 e lo ritengo essere uno dei giornali più tristi, telegiornali più tristi di tutta la storia della televisione, paragonabile a una vetrina di una merceria di qualsiasi paese dell'est di un tempo. E trasmissioni come quella Sconosciuti, francamente, per queste cose io non pagherei il canone, però sono un cittadino per bene, il canone lo pago. Allora, al di là di queste innovazioni, certo, che Renzi sta proponendo, ci piacerebbe sapere qualcosa che riguardi proprio anche i contenuti.
Ha ragione, è lo stesso discorso, peraltro lo si potrebbe fare anche per la riforma della scuola, cioè appunto a ragionare anche molto sull'insegnamento e capire appunto le materie, per esempio, scientifiche. È stato parlato di questo pensiero computazionale, insomma ci sono in entrambe le riforme insomma molti elementi di contenuto. Qui insomma lei ci fa una domanda, di una meta domanda, perché ovviamente stiamo abitando lo spazio di cui lei parla e stiamo dialogando. Sicuramente alcuni accenni, insomma il modello per esempio che molti hanno ricordato, quello della BBC sui contenuti. Grasso ha ricordato appunto che è un'offerta molto ampia e molto varia di canali, non solo quelli analogici. Noi stiamo dialogando via voce, via sms, con il web, insomma c'è una complessità a cui forse bisogna assolutamente rispondere. E alcune proposte sono per esempio quella di un canale senza pubblicità. Ci sono ovviamente molti contenuti, andrebbe affrontato sul piano dei contenuti. Le critiche sia per la riforma che per la RAI potrebbero forse essere sintetizzate anche da parte di chi approva comunque l'intraprendenza di Renzi, che c'è un po' di improvvisazione, non c'è un metodo di dibattito sui temi e un metodo poi di diciamo parlamentare che favorisca poi anche comunque un buon esito per l'iter parlamentare. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Antonio, telefono da Formia. Sono un ex docente e ho ascoltato poco prima una collega che parlava della scuola. Vorrei dire la mia: da ex docente ho dovuto mandare i figli alla scuola privata, perché è capitato questo, per esempio, che la mia figlia, che faceva la prima elementare, dopo iscritta alla prima elementare, dopo un mese di lezione stavano ancora facendo socializzazione, e mentre nella scuola privata avevo altri parenti che stavano nella scuola privata, andavano tranquillamente avanti con i programmi, senza aggiungere che la scuola deve mettere al primo posto i ragazzi, non i docenti, a mio avviso. Io pure, ripeto, sono stato docente, ma la scuola esiste e deve esistere in funzione dei ragazzi. Ora, lei mi sa spiegare perché, per esempio, i docenti che si lamentano dell'eccessivo numero di ore di rientro a scuola pomeridiane non possono fare, per esempio, nel pomeriggio le riunioni sindacali e le devono fare di mattina, con notevole disagio, per esempio, per l'utenza? E avere altro da aggiungere, ma voglio dare spazio agli altri.
No, la ringraziamo, insomma, perché sta rendendo dialettico questo dibattito. C'è giustamente un aggiornamento che era nella notte, è stato rilasciato poi Cesare Battisti, dopo 7 ore è stato accettato il ricorso dell'avvocato, appunto, nella città brasiliana, cittadina di Embu das Artes. E molti messaggi anche ancora sulla RAI. Riforma RAI, tradurre il statuto BBC e farlo approvare dal Parlamento, scrive Gregory da Perugia, molto minimalista, ma appunto che, insomma, è un modello, almeno si ragiona anche sul modello, non solo la governance, quanto sicuramente c'è tutto un côté politico come sempre, cioè quanto va tolto dai partiti, il controllo dei partiti, quanto però ricadrebbe sotto il governo. Insomma, parlare di contenuti è sicuramente il servizio migliore che si può fare a questo ripensamento del sistema, appunto, di servizio pubblico italiano. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Adriano Battagin, la chiamo da Vicenza. Io volevo intervenire brevemente e anche chiedere poi un suo parere sul TTIP, questo trattato transatlantico di investimenti fra le due sponde, appunto, fra l'America, gli Stati Uniti e l'Europa, un trattato che si rivelerà una sciagura, perché l'obiettivo delle lobby, delle grandi lobby, è di creare un trattato proprio di 800 milioni di consumatori a cui dare tutte le loro merci, e andremo a mettere in crisi la sicurezza alimentare con gli OGM, con la carne e gli ormoni, con prodotti cancerogeni,
potrebbero essere in crisi i beni comuni, i servizi, dell'acqua, l'energia, e poi il Made in Italy, quindi potrebbero essere spacciati per prodotti italiani, prodotti che invece vengono prodotti da o negli Stati Uniti o comunque non in Italia, la tutela dell'ambiente, della salute, insomma i diritti dei lavoratori. E quindi questo trattato, che io considero veramente una sciagura, e che vede riunite, attualmente sono state firmate, voglio dire, 325 organizzazioni di base, tipo Lega Ambiente, per dirne una, perché io nella fattispecie faccio parte di Lega Ambiente, ma sindacati europei che hanno firmato contro questo trattato, che oltretutto si rivela super 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 segreto, non se ne deve parlare, non se ne parla, e per fortuna in Italia se ne parla poco, in altri paesi se ne parla di più. E volevo anche dire, tanto per mettere la ciliegina sulla torta, che il sottosegretario del PD Calenda, che si occupa di questo, è molto d'accordo invece con la firma. Il PD evidentemente, se posso dire, sentendo le telefonate precedenti, un piccolo inciso, io credo che il Renzi sia solo un Berlusconi che si è fatto il lifting, ecco, per cui c'è poco da sperare. Mi dispiace.
No, per carità, insomma sono opinioni, ma appunto ci sono dei contenuti. Lei già giustamente, insomma, ha ricordato, già, questo ci si discute molto, ovviamente Slow Food e altri movimenti invece contrastano questo trattato che effettivamente è da un anno, insomma, che si sta negoziando questo accordo commerciale che dovrebbe creare la più grande area di libero scambio del mondo, con però dei rischi che, d'altronde, lei ci ha ricordato di stravolgere. Cioè, innanzitutto il problema c'è una trasparenza di questo negoziato che va raccontato, studiato, anche criticato, e perché ovviamente il tema della sicurezza alimentare è fondamentale. Poi però sentivo, signor Adriano, tutta una serie anche però di dubbi, forse non credo che per il Made in Italy possa essere così, così negativo, insomma, un mercato più aperto per le esportazioni. Poi sugli OGM l'importante è che ci siano, diciamo, delle chiare etichette, identificazioni, insomma, ovviamente. Però il tema, peraltro, ecco, forse i movimenti no Expo potrebbero sfruttare, che sono, appartengono alla stessa area, diciamo, di interesse e di visione di chi è ostile a questo trattato, potrebbero sfruttare l'Expo anche per contestare su un piano politico, non semplicemente l'Expo, che comunque è un'occasione di incontro positiva economicamente, ma magari parlare e criticare, insomma, di questo trattato e renderlo appunto, metterlo in discussione. Ultima telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno, mi sente?
Sì.
Sono Antonio Cerone, chiamo da Napoli.
Eccoci.
Buongiorno. Sento, visto che siamo quasi alla fine, una premessa veloce. Sono una persona atea, per cui non ho remore né passaltiere, come si vuol dire, di religione che mi posso bloccare. Quindi sono nella massima libertà, sempre che questa libertà non vada a inficiare le persone.
Le crediamo. Dica, le crediamo, ci dica, che siamo proprio in chiusura.
Sì, allora, velocemente questo. Com'è possibile che delle persone che hanno guidato alla libertà, del libertinismo quasi, diciamo, alla possibilità che in casa propria si possa fare quello che si vuole, e, sì, diciamo, e quindi hanno questo spirito così libero, così, diciamo, dei costumi così avanti con i tempi, poi al giorno dopo in Parlamento affossano una parte della legge per cui non si può un single non può single, che esso sia maschio o femmina, una donna o un uomo non, sì, possa adottare un bambino. Ma allora, a questo punto, mi scusi, tutte le donne madri, le ragazze madre, la guerra ci ha portato a suo tempo milioni di ragazzi che non avevano il padre, che fa, si dovevano,
chiarissimo, Antonio.
Ma insomma,
è chiaro, la doppia La doppia morale, certo, ma guardi, io aggiungerei un'altra cartolina, insomma, ricordiamo Berlusconi al Family Day, ecco, tutto sommato, insomma, quindi le contraddizioni sono tante, sta venendo fuori, direi che cade il trucco, ci sono degli interessi personali anche sulla riforma costituzionale, insomma, ci sono dei ragionamenti che sono di puro interesse di alcune vicende e biografie politiche. Bene, ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 A Tutta la Città ne Parla continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network. Grazie.
Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.